Buonasera a tutti e bentrovati in questa sala, bella sala degli emigranti. Ieri e di oggi, no? Suppongo. Allora, non è assolutamente mia intenzione dilungarmi nella presentazione del libro perché c'è un autore e per esperienza diretta so che credo che non, se non è cambiato sarà capacissimo di illustrare il contenuto del libro che ha portato da sé. Però sono contento di poter introdurre questa serata organizzata dalle biblioteche di Canale, di Falcade e di Vagliata. Sono contento che queste tre biblioteche abbiano pensato a Francesco Trotta nei vari appuntamenti estivi che ci stanno proponendo in queste settimane. Mi è capitato di dirlo in un'altra occasione, Francesco Trotta è una delle sorprese che ho avuto il piacere di incontrare, che ci è capitata nel cammino che da qualche anno con le scuole abbiamo fatto nell'ambito dell'educazione alla legalità, dell'educazione contro le mafie, ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Nel 2018, appunto, nell'ambito di questo tipo di progetti, dovevamo organizzare una serata a Limana e per quella serata avevamo pensato a Ugo Di Nello, che è un giornalista della la Nuova di Venezia Mestre. L'ho già raccontata, ma loro probabilmente non la sanno. E Ugo Di Nello, che era già stato ad Agordo nel 2016, e Ugo Di Nello è un autore insieme a Luana De Francisco e a Gian Piero Rossi di un libro che si intitola Mafie a Nord-Est. E hanno deciso appunto di richiamarlo, ma lui ha declinato l'invito perché non poteva, era impegnato, e ci ha proposto un surrogato. E come si
discepolo,
è un sinonimo di surrogato. E come succede in quell'occasione là, ovviamente chi organizza dice: cavolo, peccato che non sia venuto Di Nello. Però insomma, se il consiglio era questo, lo si accetta e vediamo. Ora, se Francesco Trotta è venuto a Limana nel 2018, è venuto ad Agordo questa primavera a parlare davanti a 300 persone, di cui molti ragazzi delle scuole medie, e questa sera l'avete chiamato qui a Canale d'Agordo, mi viene da pensare che proprio male non ha fatto, quindi è un buon discepolo di Di Nello. Poi comunque lo attendiamo al varco questa sera, poi alla fine semmai ne riparliamo. Io in questa introduzione volevo solo proporvi un paio di riflessioni che ho fatto con me stesso. Quando la scorsa settimana l'amica Bianca mi ha girato la locandina di questa serata. Sapevo che Francesco Trotta sarebbe venuto, però mi arriva sul telefono la locandina e da lì ho preso che sarei stato il presentatore di questa serata. A mia insaputa, come il famoso ministro degli interni, tutti lì. Nel momento in cui ho chiesto a Liana, chi è che ha deciso questa cosa qua, Liana ha detto: io, perché la società verticale, lo sai, funziona così. È una battuta questa che si usa tra di noi, che si usa nel momento in cui, quando nei gruppi bisogna prendere qualche decisione, magari non c'è il tempo per riunire tutti, per discutere, quando qualcosa bisogna decidere, no? E allora questo va. Però quello che mi ha detto Liana mi ha fatto un po' ripensare al tema della società verticale e società orizzontale, che è un'altra degli aspetti che abbiamo incontrato in questi anni del percorso di cui vi dicevo prima. Quando qualche anno fa abbiamo conosciuto la situazione sulle regole presieduta dall'ex magistrato Gerardo Colombo, lo ricorderanno per Mani Pulite, però mi viene a ricordarlo anche per quello che aveva scoperchiato le liste della, della loggia massonica P2, di cui oggi noi vediamo tanti, ancora qualche esponente in, in giro di quella loggia che parla in, in TV. E ho ripensato a quanto semplice sia la società verticale, piramidale, in cui uno dall'alto decide e gli altri eseguono. Uno dall'alto ci offre quotidianamente la sua posizione, il verbo, magari in diretta Facebook, magari con dei tweet, magari con delle interviste, e noi finiamo male spesso per abbeverarci alle sue labbra. Non dobbiamo pensare, non dobbiamo approfondire di più, dobbiamo semmai ripetere, dobbiamo condividere, dobbiamo mettere mi piace. Questa organizzazione piramidale, dice Gerardo Colombo, va di pari passo con l'opacità e la scarsa diffusione delle informazioni. Opacità e scarsa diffusione che da un lato servono per conservare la struttura gerarchica, dall'altro funzionano da presupposto per scalare i gradini della gerarchia attraverso la gestione occulta delle notizie. La società orizzontale, invece, che parte dal presupposto che tutti in qualche maniera si è chiamati a concorrere al progresso della società, è molto più complessa, molto più difficile, molto più faticosa da costruire, da concretizzare, anche da, da viverci forse dentro. In essa, dice sempre Colombo, considerato il principio di uguaglianza, ciascuno dei suoi partecipanti è titolare di una serie non indifferente di scelte, tra le quali figura anche la designazione di chi si assume il compito di amministrare la società. Per poter scegliere, occorre conoscere le alternative. L'informazione, quindi, è indispensabile per l'esistenza stessa di questo tipo di società. Ecco, la presentazione di questo libro questa sera mi pare di poter dire che possa offrirci un piccolo, per me, un modesto contributo alla creazione di una società orizzontale per due motivi. Il primo è il contenuto del libro stesso, che, rivolgendosi in primis ai, ai ragazzi, ci rende consapevoli di come le mafie abbiano trovato terreno fertile nella politica, nel tessuto economico, nella società anche del nord-est, terra che fino a qualche anno fa, no, sembrava per qualcuno immune da questo tipo di fenomeno. Ed è un libro che forse ci può offrire qualche motivo in più per riflettere proprio sull'importanza delle nostre scelte anche nella designazione, come dice Colombo, di chi deve o dovrà gestire la cosa pubblica, elargendo i contributi, nominando i direttori generali delle ULS, eccetera, eccetera, eccetera. È un libro che, sono certo, visto che nei mesi scorsi l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzano aveva proposto di far arrivare nelle scuole un libro sulle foibe, distribuire a tutte le scuole, perché bisognava contribuire alla conoscenza di quel fenomeno. Bene, io non ho ancora visto quei libri lì, però se arrivano è bene. Sono sicuro che anche di questo libro l'assessore regionale farà arrivare qualche copia nelle, nelle nostre scuole. È un libro che a mio vedere ci riporta un po' anche alla realtà. Non so voi, ma io in questi mesi non ho sentito parlare tantissimo di criminalità organizzata, di mafie, se non qualche spot. Allora, poi Mario ce lo dirà Francesco, che è più dentro nelle, nelle cose, le segue per la situazione cosa vostra, e ci dirà se effettivamente questo fenomeno è scomparso così velocemente oppure no. Penso che a questa realtà dobbiamo in qualche maniera tornare. Non è una, non è una realtà piacevole, è una realtà che ci mette così di fronte anche un po' a noi stessi, perché di questa società facciamo parte anche noi, e quindi in qualche maniera, come spesso dice, no, che la situazione libera di Don Ciotti è anche ai nostri comportamenti che dobbiamo guardare. Forse è anche per questo che Mario a volte tendiamo in qualche maniera a lasciare questo argomento da un'altra parte, siamo più attirati oggi da, da altri argomenti. L'altro motivo per cui questa serata secondo me contribuisce alla società orizzontale è la serata stessa, perché queste tre biblioteche che assieme, e ripeto assieme, costruiscono un programma estivo incentrato in buona parte sui libri, che sono strumenti che, facendo pensare, riflettere, non sono un granché graditi alle società verticali, insomma è un merito, è un tassello anche questo. Chiudo e lascio la parola a Francesco Trotta, dicendo solo un'ultima cosa che magari vale solo per me, però mi capita di pensarla più volte, quindi così, la condivido. E partecipare a serate come queste, avere modo di approfondire questi temi, soprattutto vedere che come te altri hanno avuto o hanno lo stesso desiderio, insomma, soprattutto di questi tempi, ti fa sentire un po' meno solo. E allora, a te.
Gianni, bellissima chiusura, ti ringrazio, ti ho detto sarai al mio fianco questa sera, non andare troppo in giro. Ringrazio ovviamente le amministrazioni comunali e le biblioteche per questa serata, ed è bello vedere comunque una sala piena l'11 luglio col diluvio universale, quindi grazie a voi per la pazienza che avrete questa sera. Anzitutto, come diceva Gianni, ci si sente meno soli anche ad affrontare un argomento così delicato e complesso come nella realtà del Nord-Est. Prima di raccontarci storie questa sera, però mi piacerebbe che un momento di memoria attiva per una persona la cui scomparsa ricade oggi, il 40° anniversario della scomparsa dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. Giorgio Ambrosoli, riconosciuto, oggi lo riconosciamo vittima di mafia, ucciso dalla mafia ma ucciso anche dallo Stato. Giorgio Ambrosoli 40 anni fa veniva ucciso da un killer, William Aricò, assoldato, un killer italo-americano, assoldato dal banchiere di Dio, così lo definì Giulio Andreotti, Michele Sindona, banchiere e bancarottiere siciliano che fece le sue fortune a partire da Milano. Giorgio Ambrosoli lo ricordiamo poco. Giorgio Ambrosoli, ricordiamo di lui alcune frasi come quella che disse lui quando compì 40 anni, disse proprio: a 40 anni di colpo ho fatto politica per il mio Stato e non per un partito. Che oggi dovremmo ricordarcela sempre, e soprattutto ricordarla anche alla nostra classe dirigente più alta. Cosa vuol dire fare politica? Cosa vuol dire lottare contro le mafie? Cosa vuol dire non cedere al profumo del compromesso e del denaro e delle soluzioni facili? Gianni mi ha appunto dipinto come un discepolo del buon Ugo, che tra l'altro si è fatto male alla gamba, e quindi devi sentirlo, così lo rincuori. E niente, sono qui per presentarvi questo volume che si intitola appunto Mafia come M, la criminalità organizzata nel Nord-Est spiegata ai ragazzi. In realtà abbiamo voluto mettere il titolo spiegata ai ragazzi perché riteniamo, grazie anche al lavoro che fanno le associazioni locali, presidi come Libera, di rivolgerci sempre di più ai ragazzi, ma in realtà è un libro che vale anche per gli adulti, in particolar modo per gli amanti dell'economia e della matematica, sui problemi che affliggono il Nord-Est e che abbiamo dimenticato. Io inizio sempre ogni incontro dicendo: noi come associazione Cosa Vostra ci rivolgiamo sempre alle scuole, parliamo con gli studenti, e dagli studenti cerchiamo anche di imparare la loro percezione del fenomeno mafioso qui a Nord-Est. E ogni anno è sempre peggio, o è sempre meglio, dipende.
Punti di vista.
Punti di vista. Qualche anno fa la domanda che cos'è la mafia, un ragazzino di seconda media, come tu racconti quella di Ugo, io racconto sempre questa, un ragazzino di seconda media mi rispose con frizzante accento veneziano: secondo me la mafia è Matteo Renzi. Coraggio, non possiamo definirlo mafioso, possiamo non che non ci sia simpatico quello, ma definirlo mafioso. Un'altra ragazzina delle medie, seconda media, disse: secondo me la mafia è lo Stato. Seconda media. Se fossi nella classe dirigente di questo paese, allora sentire una ragazzina di 12 anni che mi dice che secondo lei la mafia è lo Stato, salterei sulla sedia, sobbalzerei. Tre studentesse liceali di 17 anni mi hanno risposto che secondo loro la mafia è un'istituzione sociale e in quanto tale difficilmente abbattibile. La definizione. Dici, tre studentesse venete mi hanno dato una definizione inopinabile, non discutibile, della mafia. Questa è la mia premessa. Certo, quella ragazzina di 12 anni dimentica una cosa fondamentale, che lo dimentichiamo tutti ogni giorno, che lei è la parte più bella dello Stato. Lei stessa è lo Stato, solo che non lo sa. Ora noi possiamo parlare di l'educazione che ogni bambino, ogni ragazzo riceve a casa, possiamo parlare dei problemi che affliggono le scuole, possiamo parlare della mancanza dello studio dell'educazione civica, della storia, della geografia. Noi purtroppo abbiamo abbandonato lo studio della geografia. Alle scuole superiori tuttora a fatica si arriva a parlare della seconda guerra mondiale della Resistenza e dopo. Quindi, a livello scolastico purtroppo ancora non c'è una preparazione. Ci sono i casi in cui gli insegnanti, ma ci sono quei casi belli perché sono gli insegnanti che vanno oltre anche il loro orario scolastico per portare avanti progetti, quindi pomeridiani, per parlare di temi di attualità. Quest'anno, tra le prove di maturità, finalmente è stata inserita una traccia sulla mafia. Belli due, Leonardo Sciascia e l'altra sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Bellissimo, ci voleva finalmente, però io mi metto anche dal punto di vista dei ragazzi che fanno le scuole superiori. Un argomento così delicato come la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non può essere semplificato: il generale è stato ucciso dalla mafia, perché sappiamo che non è così. Dalla Chiesa è stato ucciso materialmente dalla mafia, ma ucciderlo e volerlo morto è stato lo Stato. Gli studenti delle superiori hanno gli strumenti per affrontare questi temi? Oppure dobbiamo anche banalizzare l'antimafia, la lotta alla mafia? Questa è una provocazione. Vi dico questa provocazione perché di recente io collaboro molto con i presidi di Libera, sono stato invitato dal presidio di Libera Vicenza in febbraio scorso a parlare sempre con i ragazzi, e alla domanda rivolta ai ragazzi: voi siete mafiosi o antimafiosi? I ragazzi erano un po' titubanti, non subito dicevano siamo antimafiosi. Ripeto la domanda: siete mafiosi o antimafiosi? I ragazzi esplodono: siamo antimafiosi. Si leva una voce fuori dal coro, una ragazza bionda, mi dice: sì, io sono antimafiosa, fin quando sono a casa mantenuta dai miei genitori. 17 anni mi fa un ragionamento importantissimo. Lui dice: sì, quando io studio e sono mantenuta a casa dai miei genitori, io facilmente dico sono contro la mafia. Però poi c'è un mondo fuori, questo è il problema dello Stato, non è più un problema semplicemente scolastico, c'è un problema dello Stato. Quando i ragazzi finiscono le scuole superiori, poi alcuni vanno all'università, altri no, comunque vanno nel mondo del lavoro, si trovano alle prese con una realtà che non conoscono, in cui la mafia non la vedono. Noi la sappiamo vedere o no, la mafia? Allora noi abbiamo scritto questo libro, perdonate la premessa, ma era doverosa, perché parlando con tanti ragazzi ogni anno emergono nuove problematiche. E mi fa piacere che quella ragazzina di 17 anni mi ha detto: io sono antimafiosa finché sto a scuola, ma poi quando andrò nel mondo degli adulti dovrò cercarmi un lavoro, probabilmente mi si offrirà un lavoro in nero. E cosa faccio? Non lo accetto? Se ne ho bisogno io lo accetto. Questa è la drammatica realtà italiana. Allora, tornando al libro, ci siamo resi conto che, ancora una volta, sappiamo pochissimo delle mafie in Veneto. Abbiamo con altri ragazzi di 7 istituti scolastici di Bassano del Grappa, collaborando col presidio di Libera Bassano del Grappa Marostica, abbiamo creato una squadra di 30 ragazzi indiavolati, ci credevano veramente a questo progetto. Abbiamo individuato con loro 30 domande da sottoporre, create totalmente da loro, quindi l'educazione peer-to-peer, pari alla pari. I ragazzi hanno pensato alle domande da porre ai loro parietà per vedere quanto ne sapevano della mafia e come si poteva individuare anche il comportamento mafioso. Perché quando abbiamo di fronte il mafioso, ripeto, noi non lo sappiamo riconoscere. Allora, tra le domande c'erano anche quelle un po' provocatorie. C'era la domanda con 4 figure, 4 immagini, di cui uno rappresentava Totorina, capo dei capi di Cosa Nostra, e l'altro rappresentava, cioè in foto, Paolo Signifredi. Chi cavolo è? Paolo Signifredi era il sedicente commercialista dell''Ndrangheta, che aveva il ruolo di liquidatore, di notaio, commercialista, bancarottiere, insomma, uno che masticava denaro, e è stato dentro in 20 società venete per spolparle letteralmente. Cioè lui entrava nelle aziende venete, le faceva fallire, prendeva tutti i soldi che poteva e poi tanti saluti. Ora abbiamo chiesto ai ragazzi: qual è la mafia che c'è oggi? Tutti rispondevano: la mafia di Totorina. E Paolo Signifredi non lo conosceva nessuno. Abbiamo chiesto ai ragazzi: ma in Veneto c'è mai stata una mafia? Nessuno, 90%, sapeva che in Veneto c'era stata la mafia del Brenta, perché tutti la continuano a chiamare Mala del Brenta. È come se io, invece di chiamare la mafia Cosa Nostra, la chiamassi Sacra Famiglia. Su tutte le persone tendono alla famiglia, e quindi nessuno immaginava che chi fosse Felice Maniero. Ho chiesto: sai chi è Felice Maniero? Tra le risposte, 30% pensava che fosse un attore, che tra l'altro, dato il suo carisma criminale, ci sta anche, è un attore, il buon Felice Maniero, buono. Abbiamo chiesto quali fossero i reati commessi dalla mafia, e qua la risposta ci stupisce, perché i ragazzi sanno benissimo quali reati commette la mafia: estorsione, usura, traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco. Ma loro parlano di questi temi come ne parliamo noi adulti, ovvero sì, sappiamo che ci sono, ma non sappiamo cosa sono nella pratica, com'è che avviene una falsa fatturazione? C'è un commercialista, lo chiamo e dice: caro mio, facciamo una bella falsa fatturazione, com'è che si evadono le tasse? Ci sono i ragazzi che dicono: ma com'è che possiamo evadere le tasse? No. Furbi. Quindi abbiamo capito che con questi progetti in realtà li stavamo creando tutti criminali, diciamo. A parte gli scherzi. Noi siamo stati la prima regione non meridionale a generare una mafia che è stata riconosciuta come mafia autoctona, la mafia del Brenta. Ufficialmente sono stati arrestati, processati e condannati per mafia 500 persone. Il signor Felice Maniero, figura criminale pazzesca, stratega, assassino, mafioso, stupratore, a 17 anni cercò di stuprare due turiste tedesche e lo continuiamo a chiamare Faccia d'Angelo, come se Jack lo Squartatore lo chiamassi Jack l'Agnellino, perdonami. Se io continuo a chiamarlo Faccia d'Angelo, la mafia del Brenta, dice, vabbè, ci abbiamo avuto la mafia del Brenta. Problema principale: la mafia del Brenta c'è stata dagli anni 80 fino al 1993-94, morta la mafia del Brenta, il Veneto l'ha dimenticata e l'ha negata. Ma sì, erano quattro ragazzotti, facevano le rapine. Ora, non soltanto l'abbiamo dimenticata, l'abbiamo negata perché l'abbiamo chiamata mala del Brenta, quindi depotenziando il valore mafioso della banda, e l'abbiamo reso un personaggio al contrario, quel Felice Maniero. L'abbiamo reso un Robin Hood. Nel libro abbiamo raccontato anche la nostra esperienza associativa. Noi abbiamo, spulciando nella rete, abbiamo trovato un'azienda di Treviso, provincia trevigiana, che aveva creato, con la sua azienda, si chiama Pacchiano, il nome dice tutto, l'azienda Pacchiano commercializzava la maglia di Felice Maniero con la bella faccia sorridente di Felice Maniero, con gli articoli di giornale che celebravano le sue gesta, ovvero rapina al casinò, rapina all'aeroporto di Tessera, miliardi rubati, c'erano colpa anche i giornali, e poi con scritto Fasso Rapine. Uè, immaginate i ragazzi che non sanno chi è Felice Maniero e indossano la maglietta con scritto Fasso Rapine. Il messaggio che stiamo lasciando. Ora, Felice Maniero era un tipo in grado di spacciare 440 quintali di eroina in Veneto. 440 quintali di eroina. Gianni, tu sai quanto basta un grammo di eroina?
No.
Bravo, sei una brava persona. Facciamo che questa domanda tra pochetto gli studenti per capire. C'è sempre chi ci risponde. Allora, un grammo di eroina oggi costa 80 euro più o meno, negli anni 80 costava dalle 100.000 alle 120.000 lire. Un grammo, 440 quintali di eroina. Si è fatto un po' di soldi il signor Felice Maniero. Gli hanno confiscato una casa, che tra l'altro era intestata a sua mamma, due appartamenti, quattro terreni, basta. Perché? Perché il signor Felice Maniero, quando è stato arrestato, è stato l'unico mafioso che si è fatto arrestare ed ha indetto una conferenza stampa. L'unico caso eccezionale nella storia. Ha detto ciao mamma, messa tutta la leggenda, ah, ma chi stava salutando? È un criminale, egocentrico, narcisista. E i soldi di Felice Maniero sono spariti. Perché? Perché Felice Maniero ha fatto il patto, ha fatto una trattativa Stato-mafia, visto che si parla sempre di trattativa Stato-mafia al sud, noi veneti abbiamo fatto la prima trattativa Stato-mafia, 92, Felice Maniero consegna la sua banda, 400 uomini, perché il primo processo che si era fatto, che era iniziato quando Felice Maniero non era stato ancora individuato come capo mafia e soprattutto era ancora libero, ok? Il primo processo vedeva coinvolti 100 persone. Felice Maniero si fa arrestare, dice al procuratore, a uno dei due, dice al procuratore: ti consegno i 400 uomini, ma tu cosa gli avrà mai detto di volere in cambio? Una risposta ce la dà lo stesso Maniero l'anno scorso, quando si rivolge alla magistratura perché il suo ex cognato, tale Di Cicco, si era dimenticato di ridargli i soldi riciclati. Cioè, Felice Maniero, mafioso, collaboratore di giustizia, sconta la sua pena, ritorna libero, qualche anno dopo si rivolge alla magistratura per dirgli: sapete, il mio ex cognato ha riciclato i soldi sporchi, ma non me li vuole più dare indietro. Cioè, un genio. Ora, o sei totalmente pazzo per rivolgerti alla magistratura dicendogli che erano soldi riciclati in nero, oppure c'è qualcos'altro sotto. Ragazzi, signori miei, Felice Maniero oggi fa l'imprenditore, vive in località protetta, Brescia. Non vi dico l'indirizzo perché tanto penso, lo so che dite, me l'ha detto Francesco che abitava in provincia, a Brescia, dove fa l'imprenditore. Ma non è che fa l'imprenditore perché ci crede, ma è un imprenditore che deve in qualche modo riciclare, continua a riciclare tutto il denaro guadagnato negli anni 80, tant'è che vi ricorderete sicuramente qualche anno fa Report trovò che il signor Felice Maniero faceva l'imprenditore dell'acqua, cioè aveva venduto le casette dell'acqua in Veneto e in Abruzzo, dove si è suicidata la sua figlia. Ora, era un'azienda a perdere, cioè c'è nulla, doveva solo riciclare denaro. Tant'è che l'hanno poi trovato cosa? Che l'acqua che vendeva il signor Felice Maniero nelle casette d'acqua c'aveva pure l'arsenico. E a chi le aveva vendute? Le aveva vendute ad enti pubblici e alle scuole. Chiusa la parentesi su Felice Maniero, io odio parlare di Felice Maniero, ma so che purtroppo quando parli della mafia del Brenta dici: ah, oh, perché siamo veneti, un po' ci piace, cioè, ma l'abbiamo fatto anche noi quello, purtroppo sì, e che cazzo diciamo, siamo autonomisti in qualche modo. Allora, io ricorderei invece le vittime di Felice Maniero, perché Felice Maniero e la sua mafia del Brenta hanno ucciso. E noi nel libro abbiamo avuto la fortuna di conoscere, abbiamo inserito anche nel libro, la zia di Cristina Pavesi. Cristina Pavesi è quella ragazza di 22 anni che non è mai arrivata a casa una sera durante una delle famigerate rapine della mafia del Brenta, le osannate rapine della mafia del Brenta. Beh, Cristina Pavesi è morta a 22 anni perché la banda di Felice Maniero, la mafia del Brenta, quella sera aveva avuto una soffiata per rapinare un treno che viaggiava in direzione Venezia-Milano. Cristina Pavesi viaggiava sul treno da Bologna a Treviso e all'altezza di Vigonza, lì dove il treno, dove la mafia del Brenta sospettava ci fossero dei lingotti d'oro e quant'altro, era stato fatto fermare, era sorto un conflitto al fuoco con la polizia postale. Dice la polizia postale, erano scappati subito, cioè appena la fermare, stesso delle guardie. I mafiosi veneti non riuscivano a entrare nel portavalori. A un certo punto usano del tritolo. Qualcuno dice tritolo della base missilistica NATO di Aviano. Proviamo noi Gianni domani ad andare a rapinare del tritolo, vediamo come riusciamo a entrare. In realtà era del tritolo, probabilmente era del tritolo che commercializzato con la criminalità organizzata della ex Jugoslavia. Insomma, usano troppo tritolo, la deflagrazione è così enorme che investe il treno su cui viaggia Cristina Pavesi sull'altro binario. Cristina non ha un graffio. Cristina chiude semplicemente gli occhi.